Siamo in un impianto di depurazione dell'acqua, in una piccola città della Florida. Uno degli addetti si accorge che sul monitor, il puntatore del mouse, si sta muovendo da solo. Qualcuno ha preso il controllo del computer e sta innalzando i livelli di soda caustica presenti nell'acqua. 15.000 persone rischiano di essere avvelenate. Ma prima, sigla!
La combinazione è...
Uno!
Due! Tre!
Quattro! Allora la combinazione è 1, 2, 3, 4!
È la più stupida combinazione che abbia mai sentito in vita mia!
Ciao a tutti, questo è 1234, un podcast sulla sicurezza informatica. 1234 come la password che non si dovrebbe mai scegliere, ma che, come insegna il film Balle Spaziali, è una delle più utilizzate. Io sono Alberto Giuffrè e ogni 15 giorni, con l'aiuto di esperti, vi racconto una storia legata alla cyber security.
Welcome to Oldsmar, Florida.
Così, nel 2009, la città di Oldsmar si presentava agli utenti di YouTube. Siamo a pochi chilometri da Tampa, terza metropoli della Florida. Oldsmar è quella che di solito viene definita una tranquilla cittadina. L'episodio più grave della sua storia risale forse al 1921, quando in seguito a un uragano i coccodrilli sono scappati da un parco, fino al febbraio di quest'anno.
A Florida city's water system was the
water system's on alert after cyber criminals hack into the.
There's been a cyber attack on the city's water supply.
Who is behind a hack?
Someone took over a computer.
Increased the levels of sodium hydroxide,
a chemical in the water, to a very dangerous level.
Tried to poison a Tampa Bay area water system.
Il 5 febbraio, alle 8 del mattino, un addetto al sistema di depurazione dell'acqua si accorge che qualcuno ha preso il controllo di uno dei computer dell'impianto. Non si preoccupa perché sa che il suo capo ogni tanto si collega da casa. Qualche ora dopo, però, il cursore del mouse si muove ancora. No, non è il suo capo. Qualcuno, a distanza, si è collegato al computer che gestisce i livelli delle sostanze che rendono l'acqua potabile per tutta la città. Tra queste sostanze c'è l'idrossido di sodio, che tutti conosciamo come soda caustica. In piccole quantità serve a mantenere l'acidità dell'acqua, ma la persona che ha preso il controllo del computer ne sta immettendo molto più del necessario, con conseguenze che rischiano di essere gravissime per la popolazione. Su YouTube non mancano i video dei cittadini pieni di rabbia.
Whoever tried to murder us, shame on you.
Anche l'FBI è intervenuta per indagare sull'hackeraggio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, però, l'attacco sembra essere meno sofisticato di quanto si possa immaginare.
È noto che circa l'87% dei problemi che avvengono nell'ambito della cyber security sono legati proprio al fatto che qualcuno ruba le credenziali, lo username e la password di qualcuno, e grazie a quello username e password entra in sistemi dove non dovrebbe entrare per fare azioni malevole.
Lui è Fabio Florio, responsabile del Cyber Security Center di Cisco a Milano. Parla di furto di credenziali perché l'ipotesi più probabile è che qualcuno abbia preso il controllo del computer in questo modo. Non si sa chi sia il responsabile, secondo alcuni potrebbe essere un ex dipendente, ma di sicuro c'è che non ha trovato davanti a sé una barriera difficile da superare. Sui computer era installato infatti un programma che si chiama TeamViewer e che serve a controllare a distanza i computer. Tutti i PC condividevano la stessa password.
Access granted.
Bastava dunque trovarne una per accedere a tutta la rete. Non solo, i sistemi non avevano nessun tipo di firewall e avevano installato Windows 7, un sistema operativo per cui Microsoft non offre più il supporto.
Purtroppo non sono stupito perché questo, il fatto che ci siano anche sistemi obsoleti utilizzati per esempio da questa società è che non sempre ci sono, diciamo, gli aggiornamenti su tutte le piattaforme, soprattutto quando magari si pensa ad aziende che hanno molti dipendenti, hanno molti asset, e non è così semplice rinnovare per esempio un sistema operativo piuttosto che dei sistemi, perché comunque ci sono dei costi da sostenere, no?
Da esperto, cosa hai pensato appena hai letto la notizia?
Ho pensato che tutti dovrebbero adeguarsi con delle policy molto, molto forti di sicurezza che sono cambiate rispetto al passato. In passato eravamo abituati a mettere, passatemi in termine, la pezza a qualche problematica che si manifestava. Adesso la sicurezza deve essere impostata all'origine, a livello architetturale, a livello di strategia dell'azienda, perché non può essere aggiunta dopo per mettere rimedio a qualcosa, ma deve essere studiata all'inizio quando si pensa a una nuova soluzione o un nuovo servizio. Per esempio, il fatto delle credenziali, è ovvio che ormai è sempre più diffusa la logica di usare un multi-factor authentication, come viene identificato, che quindi non è solo la password che conosco, ma anche qualcosa che posseggo che mi permette di dare maggiore sicurezza al momento in cui accedo ai miei servizi, alla mia rete, alle mie applicazioni, e di conseguenza con un maggiore controllo da parte dell'azienda.
Ascoltando la storia di Osman, verrebbe da chiedersi che vantaggi ci sono ad avere un impianto per la depurazione dell'acqua in rete.
I vantaggi sono enormi da un punto di vista di efficienza del servizio, tra l'altro anche di riduzione dei costi nella manutenzione, nel monitoraggio, anche nella manutenzione predittiva, come viene definita, perché comunque questi impianti praticamente, ovviamente, hanno una loro complessità, sono molto vasti in termini di dimensioni, e quindi ormai non possono più essere gestite queste cose semplicemente col fattore umano. Servono i sistemi, l'informatica serve a questo, no? A riuscire a rendere dei servizi migliori con costi minori, che non è una facile equazione, ovviamente. Ed è questo il caso di questi impianti. Il fatto di poter avere una manutenzione gestita remotamente consente di essere molto più efficienti e di diminuire i costi di gestione, che poi questi costi si riducono anche nelle tasche dei cittadini, banalmente, perché altrimenti sarebbero più alti, per esempio, i costi delle bollette o dell'erogazione di alcuni servizi di energia o di acqua, come in questo caso. È chiaro che bisogna trovare il giusto trade-off.
Fabio, una cosa del genere sarebbe potuta accadere in una città italiana, ad esempio a Milano?
Io credo che questa cosa qua noi dobbiamo partire dal presupposto che possa proprio accadere a tutti, perché altrimenti è come quando uno pensa: beh, ma tanto a casa mia il ladro non entrerà mai, no? E quando si comincia a pensare così, si è già esposti a un possibile attacco. Io credo che tutti debbano essere predisposti, non solo utilizzando soluzioni che rendono sicuro la rete, sicure le applicazioni, i sistemi, ma siano anche predisposti a reagire a un possibile attacco. Ecco, oggi nella sicurezza questo è un tema fondamentale. Non è solo importante proteggersi, ma è importante reagire velocemente per poter ripristinare le cose. Cosa che è successo tra l'altro in Florida, perché lì fortunatamente un impiegato di questa azienda si è accorto che qualcosa era stato modificato e di conseguenza ha reagito riportando i valori di queste sostanze a quelli adeguati. Se non si fosse accorto sarebbe stata una tragedia.
Nella tua esperienza ti è mai capitato un episodio del genere?
Sì, è successo perché ovviamente il tema grosso è che quando un'azienda è sotto attacco la cosa più difficile è capire: uno, da dove arriva questo attacco; due, come isolarlo; e tre, come tornare all'operatività normale, no? E c'è successo, e devo dire che adesso nomi non ne posso fare di aziende, però ecco, posso dire una cosa: che in quei frangenti è molto importante, veramente fondamentale, mettere in campo delle azioni di threat intelligence. Cioè, cosa vuol dire? È come se fosse lo spionaggio, no? Nel momento in cui c'è un attacco, devo andare a scovare, no? Da dove quell'attacco sta a origine, per poterlo limitare, fermare e quindi per poter rimediare, perché altrimenti il rischio è la diffusione su tutta l'azienda. E per esempio gli attacchi del tipo ransomware, no? Che sono quelli orientati a bloccare un'azienda per poi chiedere un riscatto per poterla sbloccare, questo fanno gli hacker per poter guadagnare. Ovviamente lì bisogna essere molto molto attenti e capaci, e non tutti sono capaci di fare le analisi. È come se io dicessi a una persona: adesso tu devi andare a fare la spia e scovare un ladro. No, uno lo fa se è di mestiere, se conosce come muoversi all'interno dei sistemi, come muoversi all'interno delle soluzioni e quali azioni intraprendere in maniera graduale per risolvere.
Per concludere, chiedo come sempre un consiglio al nostro ospite.
Studiate e imparate tutti. Cosa vuol dire sicurezza, cosa vuol dire cyber security, quali sono anche i minimi accorgimenti che ognuno di noi può fare per mettere in sicurezza il proprio smartphone, il proprio computer, o se lavora in un'azienda, la propria azienda, anche partendo dal basso, perché un'azienda è sicura quando ogni singolo dipendente ha anche la consapevolezza di qual è il suo contributo per renderla più sicura. Questo secondo me è uno sforzo che dobbiamo fare un po' tutti come comunità, come persone, perché è quello che ci permetterebbe veramente di fare un salto in avanti e da lì migliorare la consapevolezza, migliorare la conoscenza e quindi ridurre il rischio.
Si chiude qui questa puntata di 1234, un podcast sulla sicurezza informatica. Il montaggio è di Dario Piombo. Per commenti, segnalazioni, suggerimenti, scrivetemi ad alberto.giuffre@skytv.it. Alla prossima!